Radio Web Arese.
Radiofonici con attitudine.
Jean-Luc Beckinanger, buongiorno a tutti amici di Radio Web Arese, benvenuti a questa nuova puntata di Good Vibes. Mi siete mancati un sacco in questi giorni in cui non ci siamo sentiti, ma adesso siamo tornati e siamo pronti a ricominciare a farvi compagnia nella mattinata di Radio Web Arese. Cominciamo quindi subito con la puntata e oggi voglio cominciare con un trio d'eccezione. Loro sono non solo degli uomini molto belli, ma soprattutto dei musicisti assolutamente pazzeschi. L'unico difetto, se poi di difetto vogliamo parlare, è che a loro piace fare sempre così, sempre un po' come gli pare.
Scrivere impari prima a leggere, chi vuol suonare prima deve imparare ad ascoltare, chi vuole ridere impari prima a piangere, chi vuol capire prima deve riuscire a domandare. Chi vuole vincere impari prima a perdere, chi vuol tenere prima deve sapere cosa lasciare, chi vuole insistere impari prima a cedere, chi vuole amare prima deve imparare a rinunciare.
Io so inventare, so improvvisare, senza regole né strutture, faccio come mi pare, come mi pare. So immaginare una storia intera senza una sola parola vera, faccio come mi pare, come mi pare. Sono libero ed incosciente, quindi posso serenamente fare
Zazè, Daniele Silvestri e Nicolo Fabi con Come Mi Pare ad aprire questa nuova puntata di Good Vibes con Alice su Radio Web Arese. E direi di cominciare subito con la prima notizia. Una notizia molto carina e particolare perché parla di beneficenza, di bisognosi e di delivery. In che modo queste due cose sono associate una all'altra? Allora, nonostante la situazione difficile che tutti stiamo vivendo, c'è chi non si dimentica dei senza tetto e delle persone in difficoltà. Ovvero la mensa per i bisognosi ha quindi deciso di trasformarsi in delivery. Siamo a Londra, dove Laura Salmon, di 31 anni, che è volontaria di questo progetto che si chiama Food Cycle, ha trasformato il cibo in eccesso, destinato quindi alla discarica, in pasti per le persone più affamate. E racconta di come questo momento difficile, di grande crisi, renda molto più importante la condivisione e l'aiuto verso il prossimo. Di solito Laura il venerdì sera fa la volontaria presso una mensa scolastica, dove il cibo sprecato da supermercati si trasforma in una cena per famiglie intere che sono ovviamente in difficoltà. In più di un anno che fa la volontaria, ha piano piano capito che al centro di tutto non è solo il cibo, ovviamente, ma ci sono le persone. Infatti, per qualcuno avere un posto dove andare a mangiare in mezzo ad altre persone, quindi un luogo in cui condividere e anche sentire l'affetto delle persone che fanno volontariato, ma anche di altre famiglie che stanno vivendo le stesse difficoltà, è qualcosa di fondamentale per la propria vita. Infatti Laura racconta anche che molte di queste persone usufruiscono della mensa e hanno gravi problemi di salute, quindi sono molto più esposti per esempio al virus che circola in questo momento, e quindi la loro ultima cena prima del lockdown è stata sicuramente molto diversa da quella delle altre. Quindi parlando con le tante persone presenti in questa mensa, Laura ha capito che anche con la quarantena e le restrizioni che ci sono, lei non può abbandonare queste persone, e quindi diciamo che si è inventata questa cosa, ovviamente perché per queste persone la mensa era un punto di riferimento, e lei stessa dice che loro le raccontavano di come questo pasto fosse il primo dopo vari giorni, o come fosse l'unico piatto nutriente che avevano mangiato in tutta la settimana. Di quale pasto sto parlando? Ve lo spiego. Appena annunciato il lockdown, Laura e gli altri ragazzi di questa associazione Food Cycle hanno deciso che non potevano fermarsi e si sono impegnati per portare comunque avanti la loro mensa. Come sappiamo, Londra si è fermata un po' dopo l'Italia, e ogni venerdì sera, invece di passare la serata a cucinare e a mangiare con le famiglie bisognose e altri volontari, i ragazzi hanno cucinato e impacchettato scatole di cibo che poi hanno deciso di portare a casa delle persone più bisognose. Laura racconta anche che, anche se suo marito è un ottimo partner, vedere comunque qualcun altro oltre a lui la fa sentire bene. E mentre prepara le scatole di cibo, pensa alle persone che poi lo riceveranno, ad ogni sorriso e ad ogni ringraziamento, perché questo per loro che fanno questo tipo di volontariato, è sicuramente una grande vittoria. Un bellissimo modo per continuare a fare del bene anche in questo momento di emergenza sanitaria. Questo ci dimostra che, come si stanno trasformando tantissime attività, anche quella della mensa per i bisognosi può cambiare forma rimanendo comunque se stessa. Sempre rimanendo dalle parti del Regno Unito, principalmente in Scozia, c'è una bellissima notizia che riguarda noi fanciulle, ovvero la Scozia è diventata la prima nazione al mondo a rendere assorbenti e tamponi gratis per tutte le donne. Il Parlamento ha votato con ben 112 sì, un astenuto e nessun voto contrario, quindi ha ricevuto un'approvazione pressoché totale questo Period Product Scotland Bill, che ora è legge, e ha ottenuto poi il primo consenso. Dovrà completare il suo iter procedurale passando alla seconda fase, in cui i membri del Parlamento potranno porre eventuali emendamenti. Mentre in Italia invece gli assorbenti e i prodotti per le mestruazioni vengono addirittura non solo tassati, ma considerati un bene di lusso, con un IVA al 22%, che è una cosa secondo me scandalosa. In Scozia a fine del 2018 era già stata approvata questa legge per fornire gratuitamente i prodotti sanitari femminili alle studentesse di liceo e università, che già insomma se accadesse in Italia non sarebbe male. E in 2 anni il diritto al libero e gratuito accesso ad assorbenti e tamponi è stato ampliato a tutte le persone di sesso femminile, al di là dell'età e dell'occupazione. provvedimento è arrivato a seguito di una grande campagna di mobilitazione di migliaia di donne scozzesi che si è identificata con questo hashtag, ovvero Free Product Period, la cui principale sostenitrice è stata addirittura una parlamentare, Monica Lennon, autrice della legge, che ha commentato questa decisione così: è un passo avanti importante verso la parità di genere. Donne e ragazze vengono troppo spesso lasciate indietro nel processo politico. Questa invece è un'opportunità per metterle davvero al primo posto e fare qualcosa di veramente innovativo per la parità di genere. La Lennon ha spiegato anche che il disegno di legge è stato pensato come inclusivo e tiene anche conto delle persone transgender e non binarie, quindi di chiunque abbia le mestruazioni al di là dell'aspetto esterno. Secondo una ricerca portata avanti dall'associazione inglese della Plan International UK per i diritti delle donne, in Inghilterra circa il 10% delle ragazze nell'arco della loro vita hanno avuto dei periodi in cui non si sono potute permettere di comprare i prodotti sanitari per le mestruazioni e hanno fatto così ricorso all'utilizzo di prodotti circostanziali come la carta igienica e il giornale, che per, cioè, da donna credo sia una cosa veramente assurda, cioè non si può proprio sentire. E questo disegno di legge invece mira a combattere proprio questo anche stigma, no, che gira un po' intorno alle mestruazioni, non rendendo più il ciclo mestruale come un costo extra mensile da affrontare, magari anche con vergogna, tra l'altro, visto che quasi la metà delle ragazze intervistate, che ha tra i 14 e i 21 anni, ha raccontato di sentirsi in imbarazzo rispetto alle proprie mestruazioni e di provare vergogna. Ma ragazzi, come dice la Lennon, le mestruazioni sono normali e anche l'accesso gratuito agli assorbenti o ad altre opzioni riutilizzabili deve essere considerato normale. Io assolutamente mi sento di condividere questo pensiero, anzi spero che finalmente possa succedere anche in Italia, che i nostri parlamentari si rendano conto che per noi donne avere il ciclo non è sicuramente una cosa piacevole e oltre questo non può veramente diventare un costo mensile o addirittura una forma di imbarazzo. È una cosa assurda, allucinante, che non si può sentire. Nella speranza che succeda presto e per farci passare magari anche quella nota di nervosismo, andiamo ad ascoltarci una canzone, cioè Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Yeah. So keep dancing.
I can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
Mentre muovo verso sud, no way.
partita con Rotolando verso sud qui su Good Vibes e adesso voglio parlarvi dei nostri amici cani, perché il cane e l'uomo è un binomio che da subito scatena nell'immaginario collettivo la famosa frase dell'amicizia, no? Perché si dice che il cane è il migliore amico dell'uomo e pensate che questa è un'amicizia che pare vada avanti da 40.000 anni. Sì, perché la domesticazione dei cani potrebbe essere molto più antica di quanto pensiamo. L'affetto che ci lega Fido quindi potrebbe avere delle radici molto profonde. I cani potrebbero aver accompagnato i primi uomini sapiens nella migrazione e diffusione in Europa e in Asia durante l'ultima era glaciale. A suggerirlo è l'analisi genetica dell'osso della costola di un lupo vissuto in Siberia 35.000 anni fa. Questa ricerca è stata pubblicata su Current Biology. Stabilire l'esatto momento storico in cui i cani iniziarono a convivere con l'uomo separandosi dai progenitori lupi non è comunque un'impresa facile. C'erano questi studi precedenti che collocavano questa frase tra i 10 e i 30.000 anni fa in Europa, Cina e Medio Oriente, ma questa ricerca, tenuta dalla genetista dell'Harvard Medical School di Boston nel Massachusetts, sarebbe retrodatare la genesi di questa storia, diciamo anche d'amore, no? D'amicizia. Esaminando il DNA di un reperto trovato sotto al permafrost della penisola russa del Tamir nel 2010, diciamo che è venuto fuori che l'osso apparteneva a un lupo vissuto circa 35.000 anni fa, perché inizialmente questo osso era stato scambiato per quello di un cervo. Data l'età del reperto, i ricercatori hanno inizialmente ipotizzato che questo lupo fosse vissuto molto prima di un'eventuale domesticazione, ma il DNA mostra uguali affinità come quello dei moderni lupi e dei moderni cani domestici. In pratica questo osso doveva essere di un lupo probabilmente addomesticato, vissuto all'incirca nello stesso periodo in cui l'antenato di oggi si separò dall'antenato del lupo moderno. La comparazione con il DNA dei lupi porterebbe a pensare che il più antico antenato comune tra lupi e cani moderni fosse vissuto 5.000 anni prima, il che farebbe collocare l'inizio dell'amicizia tra uomo e lupo tra i 40.000 e i 27.000 anni fa, molto prima della domesticazione di altri animali, come ad esempio maiali o polli, e molto prima che l'uomo divenisse stanziale, passando a un'economia di tipo agricolo. Anche dopo la separazione dai lupi, cani e lupi comunque avrebbero continuato ad accoppiarsi in alcune occasioni particolari. Lo dimostra per esempio il fatto che l'husky siberiano e altri cani groenlandesi, per esempio, mostrano un'eredità genetica più simile a quella dei lupi rispetto ad altre razze. Questa è tra l'altro una caratteristica che potrebbe averli aiutati a sopravvivere in condizioni climatiche particolari. Quindi insomma, dato per scontato che questa amicizia va avanti da tantissimi anni, da tantissime migliaia di anni, veniamo un attimo anche a capire qual è il modo migliore per approcciarsi ai nostri amici a quattro zampe, perché spesso il modo che abbiamo di accarezzarli o di rivolgersi a loro non è quello corretto e magari anche in modo inconsapevole possiamo assumere degli atteggiamenti che a loro infastidiscono. Quindi cerchiamo di capire dove e come è meglio accarezzare il nostro cane. Degli studi provano che le carezze danno benessere a chi le fa e a chi le riceve. Certo, però, come in tutte le cose, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di farlo. Soprattutto nel caso del cane ci sono dei punti giusti. Per esempio, i grattini sulla gola e sulla pancia vincono, mentre la coda, ce lo insegnano fin da bambini, è quella parte del cane che non si tocca mai. Sì, perché per loro, come per noi, le carezze sono un toccasana, cosa dimostrata da molti studi che raccontano di come regalano benessere psicofisico sia a chi le fa ma anche a chi le riceve, soprattutto. Certo, ogni padrone dovrebbe sapere con l'esperienza dove e come accarezzare il proprio cane, magari dopo averlo imparato a sue spese. Non tutte le carezze sono uguali e ogni esemplare ha le zone preferite. Ovviamente anche il modo in cui lo si coccola può provocare reazioni di ogni tipo. La regola fondamentale in questo caso per coccolare un cane dunque è sicuramente imparare a conoscerlo e capire cosa gli piace e cosa invece lo mette a disagio. Detto ciò però ci sono delle indicazioni generali che valgono più o meno per ogni cane e che bisognerebbe comunque prendere in considerazione soprattutto se si ha a che fare con un esemplare sconosciuto o se cerchiamo di conquistarci la simpatia del nostro nuovo amico. Allora, per esempio, sulla testa le carezze, al contrario di quello che si pensa, è meglio di no. Quelle, diciamo, a mano aperta sulla testa, che possono sembrarsi un gesto di affetto, ma per il cane sono un segno di dominanza e autorevolezza. Non tutti i cani infatti li apprezzano, a meno che il gesto non venga dal padrone con il quale ha confidenza. Se proprio dovete toccare la testa a un cane, meglio sotto, quindi non sopra, sulla gola, diciamo. Invece sul petto lo si può considerare come una continuazione della zona golare e quindi i cani apprezzano, si sa, i grattini sulla gola, perciò assolutamente promosso il petto. Sulla pancia invece, quando un cane vi offre la pancia scoperta, vuol dire che è un cane tranquillo e che si fida di chi ha di fronte. Se state coccolando un cane, questo si gira sulla schiena, zampe all'aria, grattatelo pure sulla pancia perché apprezzerà molto. Le zampe sono un'altra di quelle zone che è meglio evitare perché non è una zona particolarmente sensibile e anzi a molti cani dà davvero fastidio essere toccati lì. Stesso discorso vale per la schiena e per i fianchi, e decisamente meglio di no poi è il fondo schiena e, come dicevamo all'inizio di questa notizia, sulla coda, perché la coda è una delle zone più sensibili del corpo di un cane, oltre ad essere un potente strumento di espressività. Su Focus, tra l'altro, trovate, a seguito di questo articolo molto interessante, tutta una serie di foto molto carine con dei cuccioli, e la didascalia di queste foto contiene una di quelle azioni che noi compiamo quotidianamente verso il nostro amico che magari al cane non piace tantissimo. Quindi se siete amanti degli animali o anche semplicemente se siete curiosi, vi invito ad andare su Focus e a guardare queste foto. Io lo faccio subito e intanto direi di andare ad ascoltarci una canzone insieme. Infatti ci sono Tiziano Ferro e Carmen Consoli con Il Conforto.
Questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te.
Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza.
Il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto.
Pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto. Che fare con me è qualcosa che ha che fare con me.
Se questa città confonde, allora siete in due.
Farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te.
Adesso sono certo della differenza tra
distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto.
Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio
e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza casa nostra, il coraggio il tuo conforto. Che fare con me è qualcosa che ha che fare con me.
D'estate, oh, Dio che ci guarda dall'alto.
Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito,
respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio.
Quel conforto che ha
che fare con te. Quel conforto che ha che fare con te.
Per pesare
sit and you stare and you wait and you wonder. You think maybe it's me and I'm being a fool. You start to believe it's a curse that you're under. And you're just a doll for a girl who is cruel with a pin. So let me out, or let me in, and tell me how we can win. 'Cause I really wanna know now, before I begin, oh, to let you go, to let you go. Wandering, hungry and homeless, and hearing the warmth of a silent defeat. You gotta be honest with me and be ruthless. Steady shifting uncomfortably there in your seat and your skin. So let me out.
Me out di Vance Brother qui su Good Vibes. Adesso vorrei parlare con voi di due giornate importanti che ci sono state qualche giorno fa, ovvero il 21 maggio è la giornata mondiale del tè ed è una giornata voluta dalla FAO. Il tè è la bevanda più diffusa al mondo dopo l'acqua ed ha una storia lunghissima e tante proprietà benefiche. Non stupiamoci se gli è stata dedicata una giornata mondiale. La FAO, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ha deciso di indire questa giornata dedicata all'infuso più famoso del mondo. La data scelta è quella del 21 maggio. La patria del tè, come sappiamo, è la Cina, dove l'utilizzo di questa pianta è iniziato nel 2500 a.C. Inizialmente aveva uno scopo medicinale per le sue proprietà antimicrobiche e antibiotiche e le foglie venivano macinate e assunte. La consuetudine nacque nella Cina del Sud, nell'attuale regione di Yunnan. Per molto tempo il tè fu utilizzato solo in Cina e per questo la popolazione si specializzò nella creazione di teiere e tazze artigianali. Il tè poi arrivò in Giappone solo nell'anno 1000, grazie ai viaggi dei monaci buddisti. E quando nel 1500 l'Oriente fu raggiunto dai mercenari europei, finalmente sbarcò anche nel nostro continente. In tutto il mondo poi è nota la passione degli inglesi per il tè, che è un must. Questo appuntamento delle 5 di pomeriggio, pensate che fin dall'arrivo della bevanda in Europa, le corti nobiliari inglesi iniziarono ad amare follemente il tè e furono proprio loro a pensare per la prima volta a una coltivazione su larga scala fuori dalla Cina. Inviarono così un botanico nel paese asiatico che riuscì ad impossessarsi di diverse piante di tè e le portò in India, che allora era una colonia britannica. Così iniziò la produzione nella regione del Darjeeling, che ancora oggi è una varietà di tè amatissima. Poi ovviamente lo sappiamo, le varietà di tè sono tantissime, da quello bianco cinese che ha un potente antinfiammatorio a quello verde che protegge il sistema cardiovascolare, poi c'è quello nero che proviene dall'invecchiamento delle cellule e quello giallo che è uno stimolante per la mente. Però ci sono anche dei tipi un po' meno conosciuti, tipo il tè oolong che rinforza il sistema immunitario e il tè puer o post fermentato che è un potente bruciagrassi. Il 23 maggio invece è stata la giornata mondiale delle tartarughe, ovvero il World Turtle Day. Sono 7 le specie di tartaruga marina che esistono sulla Terra e di queste solo 3 popolano il Mediterraneo, perché purtroppo le tartarughe sono minacciate seriamente dall'uomo e dall'inquinamento. Ed è per questo motivo che il 23 maggio si celebra il World Turtle Day, istituito allo scopo di salvare e proteggere appunto specie come la carretta carretta, che è molto comune nei mari italiani. La giornata mondiale delle tartarughe arriva tra l'altro in uno dei momenti di maggiore fragilità per questi animali, che fra maggio e giugno depongono le uova e sono seriamente minacciate dall'uomo in quanto sono sensibili a molte attività umane che mettono a rischio in particolare questo delicato processo di riproduzione. A minacciare le testuggini è soprattutto la pesca. Si stima che ogni anno circa 150.000 tartarughe marine rimangano impigliate negli attrezzi da pesca del Mediterraneo e che di queste ne muoiano 40.000. L'attività riproduttiva è generalmente concentrata in determinati siti a livello globale, quindi teoricamente sarebbe possibile proteggere la fase della riproduzione, ma la pesca selvaggia rappresenta una sfida difficile da vincere per chi ovviamente si è preso a cuore il futuro della specie, minacciata anche tra l'altro dalle tonnellate di plastica che galleggiano in mari oceani. L'American Tortoise Rescue è impegnata dal 1990 per salvare e proteggere le specie di tartarughe e da allora ne hanno salvato 4.000 esemplari. Quindi questo World Turtle Day vuole aumentare e diffondere la conoscenza rispetto di questi animali che sono tra le creature più antiche della Terra e anche tra le più simpatiche e dolci, direi. E con questa bellissima speranza nel cuore oggi vi lascio come al solito con una canzone, Sting e Police, Walking on the Moon.
Walking on the moon.
Radio Web Arese.
Radiofonici con attitudine.